mentre dove passi li distruggi i cliché, per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami forte fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate, ste regole chi cazzo le ha inventate. Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette, con t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come in Valdi, Susa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi, sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto giro le luna. Se fumare una scusa per restare con te. Scendo dai piedi, ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Salgo su da te, intanto giro le luna. Se fumare una scusa per restare con te.
Torniamo in voce l'ora di buco e torniamo a dare il benvenuto all'assemblea precaria degli Atenei Romani, un'assemblea che è nata, diciamo, con l'inizio dell'anno accademico, insomma a settembre, e quindi diamo intanto la parola per raccontare appunto chi siete, perché è nata questa assemblea precaria.
Ciao a tutte e tutti, grazie innanzitutto per lo spazio di parola, siamo molto contenti e contente di essere qui. Sì, l'assemblea precaria, diciamo, nello specifico a Roma nasce al ottobre più o meno, diciamo fine settembre-ottobre, quando in realtà nel resto d'Italia c'erano già delle assemblee attive, perché il nuovo anno accademico si è aperto con delle brutte notizie, diciamo così. Durante l'estate già c'è stato un ingente taglio che poi si è confermato nella legge di bilancio che si è chiusa a dicembre, per cui diciamo c'è stato un duplice intervento sull'università, appunto, che ha inaugurato il nuovo anno accademico. Quindi rispetto ai tagli possiamo parlare da qui al prossimo triennio di almeno circa 1,2 miliardi di tagli, che sembrano numeri piccoli forse, ma chiaramente non lo sono. In più non lo sono soprattutto perché ci ricordiamo sicuramente della riforma Bernini, della riforma Gelmini, lapsus del 2008, di cui diciamo i tagli erano di poco superiori, però diciamo in questi anni il numero di precari e precari all'università è più che triplicato sostanzialmente. Quindi diciamo è evidente la portata di queste cifre in questo contesto. Dicevo, duplice attacco, perché appunto insieme ai tagli che chiaramente riducono e abbattono le possibilità degli Atenei, chiaramente il governo ha dovuto pensare degli strumenti estremamente flessibili che riuscissero, diciamo, a far fronte a questi tagli. Per cui è stata proposta dalla ministra Bernini questo DDL 1240, che diciamo attualmente è su un binario morto, soprattutto grazie alle nostre mobilitazioni, e il DDL appunto avrebbe voluto, come dire, prevedere l'introduzione, la definiamo riforma del preruolo, perché appunto va ad introdurre delle figure che dovrebbero appunto ricoprire il preruolo, ossia tutto quello che c'è dal dottorato fino all'ingresso appunto in ruolo, quindi la stabilizzazione.
E scusami, se non ricordo male, la stabilizzazione significa entrare come professore associato, perché il ricercatore è una figura che è stata precarizzata, il ricercatore a tempo indeterminato è esatto. Come ruolo?
Sì, esatto. I ricercatori a tempo determinato, che sarebbero stati appunto di ruolo, sono ora in esaurimento, per cui appunto le uniche sono rimaste sostanzialmente solo figure precarie e gli ordinari di fatto. Soprattutto si arriva, diciamo, a questo livello di stabilizzazione nell'università, c'è una stima di dai 12-15 anni di lavoro precario, quindi è evidente, insomma, che la situazione sia parecchio grave. Dicevo appunto, questa riforma prevede addirittura l'introduzione di 4 figure di preruolo, quindi diciamo estremamente, per frammentare, diciamo, ancora di più il mondo della didattica e della ricerca, perché appunto i ricercatori universitari non solo fanno ricerca ma si occupano soprattutto di coprire le necessità della didattica. 4 figure tutte estremamente precarie, senza tutele, e soprattutto che non prevedono appunto la stabilizzazione e l'immissione in ruolo, perché perché sono figure a tempo determinato che non ti permettono di guadagnare, diciamo, nessun tipo di ingresso nella stabilizzazione, ecco. Come dicevo, grazie alle nostre mobilitazioni questa riforma è su un binario morto, soprattutto anche grazie ad un esposto che ha fatto l'ADI, che è l'associazione dottorandi italiani, e l'FLC CGIL alla Commissione Europea, rispetto proprio a questa riforma del preruolo, in cui si diceva sostanzialmente che questo era in contrasto con il PNRR, perché appunto nel PNRR era stato uno degli obiettivi era quello appunto della stabilizzazione nelle università, che si sarebbe dovuta fare con questo contratto di ricerca, che però appunto invece la riforma del preruolo e il 1240 avrebbero in qualche modo aggirato.
E un contratto di ricerca che non ha mai visto nessuno fino a questo
momento. Diciamo appunto avevamo ragione rispetto a questa questione, per cui il governo ha bloccato questa riforma e ha cercato, diciamo, di dare qualche contentino con questo contratto di ricerca, che comunque è stato introdotto dal governo Draghi, se non erro, però appunto è un contratto più oneroso, perché è un contratto appunto con delle tutele più onerose, e quindi gli atenei sostanzialmente non sono in grado di assumere personale con questo strumento. E la Bernini ha dato sostanzialmente delle briciole per riuscire ad ottenere qualche contratto di ricerca, un centinaio in tutta Italia, quindi è evidente, insomma, che la situazione è estremamente grave. Quindi arriviamo, diciamo, al 12, allo sciopero che abbiamo avuto ieri con questo percorso, nonostante appunto la Bernini, non contenta, diciamo, sta cercando di far montare una campagna, diciamo, soprattutto mediatica, a sostegno della riforma. C'è stato l'intervento della CRUI, che appunto non si è mai esposto, la CRUI è la Conferenza Italiana dei Rettori, non si è mai esposta contrariamente a questa riforma. In più c'è, diciamo, una grassa campagna mediatica, soprattutto sul Foglio c'è una rubrica tutta a sostegno, diciamo, di questa riforma, perché appunto...
Per curiosità, con che argomentazioni retoriche si può sostenere una cosa del genere? Il Foglio riesce a sostenere qualunque cosa?
Andiamo nell'orrido, però va bene.
Però su cosa puntano?
Allora, la questione semplicemente è che oltre a questa riforma specifica del preruolo, in ballo c'è una riforma più ampia di tutta la governance universitaria, quindi del reclutamento, del finanziamento, e sostanzialmente il punto principale è che, insomma, per fare ricerca in realtà ci serva un po' di precariato, perché bisogna essere competitivi per riuscire ad essere produttivi ed avere
bisogna aver fame, insomma.
Bisogna avere fame.
Lo dicevo, noi però che andavamo molto nell'orrido.
Esatto. E quindi, diciamo, uno dei punti principali è questo, che la competitività sia in realtà una risorsa per l'università piuttosto che quello che la fama.
Fa bene alla ricerca.
E anche far la guerra gli uni le une contro gli altri e le altre, perché, non so, dicevamo prima fuori onda che con questo taglio, se adesso ci sono 20.000 persone precarie, più o meno?
Più di 30.000,
diciamo. Con questo taglio, tra qualche anno, molte di queste persone non avranno un continuo nel lavorativo, e quindi si vogliono far affilare coltelli degli uni contro le altre e viceversa.
Se non capisco male, scusami e poi ti lascio la parola, la percentuale di stabilizzati è circa il 10% in relazione al numero dei precari e delle precarie universitarie storicamente, no? Quindi veramente è un imbuto che diventa molto molto stretto per persone che hanno fatto 10-12 anni di precariato e che quindi hanno dedicato buona parte della loro vita professionale a quello. Ma secondo il Foglio tutto questo fa bene.
Sì, esatto, il numero, diciamo, di precari, se si considerano dottorandi, docenti a contratto, borsisti, è sui 70.000 addirittura, e in generale copre circa il 40% del personale, sia di ricerca che di didattica, diciamo, negli atenei. Ed è appunto con questo tentativo, appunto, sì, è un imbuto che si va sempre restringendo, per cui appunto, nonostante per 10 anni non solo si è fatto ricerca, si è fatto didattica, si è fatta terza missione, questo vuol dire appunto si sono pure scritti dei progetti per far arrivare i finanziamenti al dipartimento, quindi ai dipartimenti, comunque agli atenei in generale, ma nonostante questo appunto non si merita, diciamo, un contratto stabile, degno, una vita degna soprattutto, perché poi quello è il punto. Oltre, diciamo, appunto al Foglio, ad esempio appunto lo sciopero di ieri è andato molto bene sia in termini di partecipazione diciamo che di convergenze, ma soprattutto è andato bene perché la Bernini ha avuto la necessità di dire qualcosa, diciamo, rispetto a questo. A proposito di che cosa sostengono, diciamo, chi è a favore alla riforma, soprattutto dicendo che per lei nega i tagli, nel senso che per lei questo sciopero non era necessario perché continua a sostenere che i tagli non ci sono stati, anzi questo è il governo che più di tutti ha finanziato l'università.
Beh, dicono anche anni. Che hanno fatto 1 milione di posti di lavoro, non vergognandosi neanche di usare lo stesso numero di Berlusconi, insomma, di cose ne dicono tante.
Sì, infatti appunto stessa famiglia politica tra l'altro, per cui non ci stupiamo di troppo, e quindi ancora la Bernini si chiede che cosa vogliamo, anzi vuole vedere il numero dello sciopero per capire, diciamo, ci chiama sostanzialmente ad un atto di forza nei suoi confronti, perché vuole proprio avere da parte nostra i numeri, vuole anche, continua a dire, non capiscono che cosa vogliono.
Cioè vuole avere da parte vostra i numeri dei tagli che lei sta facendo.
Vuole avere, diciamo, i numeri degli scioperi, ma soprattutto lei continua a dire che banalmente non sappiamo contare, questo è il punto che si porta avanti.
Quindi è colpa nostra che siamo insegnanti di scuola superiore e non vi abbiamo insegnato a contare.
Sì, diciamo che almeno dal nostro punto di vista, o meglio quello che si rende evidente, è come la ministra in realtà stia intraprendendo un dialogo che si basa, no, su delle presunte competenze, poiché la prima richiesta che ha fatto a noi che scioperavamo era quella di proporre sostanzialmente qual era questo numero di precari di cui stavamo parlando, e questa cifra gli è stata data.
Ora, che fra l'altro, se vi può servire, anche il ministro Valditara ha avuto un problema con il numero dei precari, perché lui ne ha dichiarato uno e i suoi funzionari un altro, e la differenza era di circa 100.000 tra l'uno e l'altro.
Sì, poi appunto proprio ieri, come si diceva, ha avanzato una nuova domanda, ovvero quella di fargli sapere quali sono i numeri dal punto di vista delle risorse economiche di cui stiamo parlando, ma anche questi sono numeri che noi abbiamo e di conseguenza siamo pronti a fornirle. Diciamo che il canale comunicativo che ha scelto, tra l'altro, fa abbastanza arrabbiare, anche la piazza di ieri ne è stata un po', ha provato a rispondere con questa rabbia, dal momento in cui, diciamo, quello che lei propone è da una parte un'infantilizzazione, no, di questa protesta, e dall'altra appunto si appella a una presunta, delle presunte competenze in termini di, appunto, di banalmente di numeri che di fatto non ha. La questione dell'infantilizzazione dal nostro punto di vista è una questione abbastanza importante, perché, diciamo, fa passare in secondo piano un aspetto essenziale che è quello della dignità. Cioè la figura del precario non è soltanto una dimensione che diciamo pone dei limiti enormi dal punto di vista economico, dunque della stabilizzazione lavorativa, quindi dalla formazione della famiglia eccetera eccetera, e quelli che sono i bisogni di ognuno e ognuna di noi, e pone dei problemi dal punto di vista della dignità, poiché, diciamo, sapere che l'unica prospettiva che hai è quella di non averne è un qualcosa che appunto sicuramente propone dei problemi in termini proprio esperienziali, esistenziali, per chi intraprende un percorso di ricerca all'università o chi aspira ad averne uno. E se da una parte una completa assenza dal punto di vista politico fa arrabbiare, il fatto che questa venga anche sottovalutata e ridicolizzata in questo modo fa, a questo punto invece arriva proprio a farci incazzare, ecco.
E quindi ieri cosa avete fatto? Come si è sviluppato la vostra protesta?
Allora, ieri appunto la giornata in realtà si è costruita intorno a due momenti. E la mattina, diciamo, l'assemblea, diciamo, interateneo aveva scelto deliberato di proporre delle pratiche all'interno degli Atenei, dunque c'è stato un corteo, prima un picchetto e poi un corteo alla Sapienza, ci sono state delle attività analoghe anche nell'Ateneo di Tor Vergata ed anche in quello di Roma 3. Nel pomeriggio poi invece è stato previsto un momento collettivo in uno spazio pubblico, quindi ci siamo poi visti a Piazza Capranica, E, tutti insieme per un momento, da una parte di restituzione di quelli che erano state le attività della mattinata, dall'altra di interventi e collettivi, hanno partecipato tutti, dal, diciamo, con nostro grande piacere abbiamo raccolto la solidarietà di da una parte tantissimi sindacati, ma anche di altri movimenti sono intervenuti, appunto i compagni e le compagne di Non Una di Meno, sono intervenuti i compagni e le compagne del sindacato dello spettacolo, dei lavoratori, degli insegnanti. Da lì poi si è, diciamo, a seguito degli interventi di un momento, diciamo, statico all'interno della piazza, si è prodotto poi un corteo spontaneo che ha deciso di provare, appunto, a raggiungere la sede della CRUI, e con l'intento di provare, insomma, in qualche modo a interagire con chi ci stava dentro. E, diciamo, è stato un bel corteo, è stato un corteo partecipato, è stato un corteo rumoroso, e questo rumore sicuramente l'hanno sentito, ma comunque nessuno poi di fatto è sceso a parlare con noi. E, tornando invece alla mattina, forse qui magari parlo più dell'esperienza in Sapienza, che è quella, appunto, in cui c'eravamo. E la mattina è stato, devo dire che è stata una giornata di protesta nella tragicità, insomma, del contesto, una bellissima giornata di protesta. È stato un momento molto partecipato, con delle peculiarità dal nostro punto di vista molto interessanti, perché è stata una realtà estremamente trasversale. C'erano gli studenti e le studentesse, c'erano i dottorandi, le dottorande, gli assegnisti, le assegniste, ma anche e soprattutto i docenti strutturati, dai quali, diciamo, ricevere la solidarietà per noi è importante. È stato un corteo dentro l'università, dentro, diciamo, dentro l'Ateneo, che ha visto, appunto, partecipare tantissime studenti e studentesse, tantissime persone. È un corteo che è entrato in diverse facoltà, quindi, diciamo, che ha provato a fare rumore dentro le facoltà e non solo fuori. È confluito poi alla fine sotto il rettorato, con l'intento di provare ad avere un'interlocuzione con la rettrice Polimeni. La risposta è stata quella di selezionare tra di noi uno o due individui che potessero entrare e parlare con lei. Ovviamente un corteo come quello di ieri non era disposto a individuare una piccola delegazione da far entrare in questo modo. Abbiamo provato a entrare tutti quanti e tutte quante, non c'è stato possibile, ma comunque, diciamo, nonostante l'assenza di interlocuzione con loro, almeno dal mio punto di vista, se noi la portiamo a casa con una giornata di una grandissima vittoria, ecco.
Prima di fare una pausa musicale e poi collegarci con Pisa, volevo farvi un'altra domanda sulle pratiche. Qualunque precariato, quando si sciopera, pone il problema di come si sciopera, e quindi volevo chiedervi qual è stata la vostra pratica, nel senso che ricercatrici, ricercatori, dottorande, dottorandi, come fanno a scioperare? Sono contratti che rendono difficile fermarsi, no?
Sì, appunto, come dicevi benissimo, è il problema del precariato in generale. Però diciamo che da un po' di anni, io penso soprattutto da quando scioperiamo l'8 marzo, no? Che è uno sciopero sia produttivo che riproduttivo, abbiamo, diciamo, ci siamo dotati di nuove pratiche, anche ci siamo riappropriate di questo strumento, ci siamo interrogate pure noi, diciamo, come assemblea precaria, molto su questo tema. E sicuramente il stare negli Atenei la mattina è stato uno dei modi per rendere visibile questo sciopero dentro gli Atenei. E quindi lo stesso entrare nei dipartimenti è stato anche questo un'altra modalità in cui, appunto, siamo entrati, abbiamo interrotto qualche lezione, abbiamo portato le nostre rivendicazioni proprio all'interno dei luoghi di lavoro, sostanzialmente, e sia, appunto, come dottorandi, assegnisti che ricercatori, che, appunto, non ad esempio dottorandi spesso non hanno la didattica, quindi questo è un elemento che rende poco visibile lo sciopero. Altre pratiche, diciamo, abbastanza classiche, abbiamo un po' tappezzato tutta l'università con manifesti. Ci sono gli uffici che sono nei dipartimenti, proprio nei corridoi dei dipartimenti, che sono state, diciamo, delle bacheche dello sciopero, in cui abbiamo affisso, ad esempio, le Le nostre rivendicazioni, quindi da altre pratiche diciamo più creative, magari le riportiamo qui per altri lavoratori precari, lavoratrici precarie che sono interessate, mail di risposta automatica con le nostre rivendicazioni, e poi diciamo appunto il contarci è un'altra pratica politica, come dicevamo prima, al lato inchiesta, no? È un'altra pratica politica importante, quindi la diffondere appunto questionari in cui si cerca appunto di contarci sia quanti precari siamo che quanti precari appunto effettivamente scioperano. Pensiamo sia appunto una pratica importante da replicare.
Grazie, facciamo appunto una breve pausa musicale.
Féroce ou bien sain, mais tu es l'un et l'autre, et t'es l'une chose encore. Tu es infiniment nombreux, celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile, n'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
Faire des trucs pareils. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non, mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle, c'est pas important. Moi je te trouve magnifique. Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, je m'en suis toujours parmi. Et puis comment je presse en toi moi? Et puis comment l'univers il presse en toi? Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer. Parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque les tables bougent, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus. On aura tout oublié, comme si ça avait pas existé. En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort, tu nous entends? Tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça c'est fini.
Minuti primi, l'ora di buco, e stiamo parlando della mobilitazione di precari e precari dell'università. Ieri c'è stato lo sciopero nazionale, stiamo parlando con l'Assemblea Precaria Romana, e dall'Assemblea Precaria Romana passiamo a quella pisana. Ciao, ci senti?
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Senti, ci hai ascoltato, quindi intanto volevo chiederti se vuoi aggiungere qualcosa a quello di cui stavamo parlando, diciamo del quadro generale.
Ma sì, diciamo che per riassumere il punto sulle mistificazioni della ministra Bernini, direi che la situazione è che lei ha tagliato più di 500 milioni di euro solamente in un anno e adesso vuole gli applausi perché poi ne ha stanziati magari 37 per i contratti di ricerca, quindi un po' il gioco retorico che sta facendo è questo: portare avanti dei tagli estremamente importanti e strutturali sugli unici tipi di fondi che possono essere utilizzati per bandire delle posizioni a tempo indeterminato, poi stanzia delle briciole per contratti precari e sottopagati e vuole anche essere ringraziato. Quindi questo mi sembra un po' la strategia, visto che chiedevate conto anche, no, di come riescano a sostenere poi certe posizioni.
Tagli che sono in finanziaria, quindi non sono indiscutibili, dico bene?
Sì, è certo, ormai purtroppo dobbiamo farci i conti, e per questo adesso la palla sta passando ai rettori delle diverse università, che devono decidere su cosa fare ricadere questi tagli. E anche da parte dei rettori, purtroppo, sebbene da parte di alcuni ci sia solidarietà a parole, poi quello a cui stiamo assistendo è che tendenzialmente questi tagli vengono fatti ricadere sulle categorie già più fragili, precarie e vulnerabili. Oltre a noi che siamo ricercatori e ricercatrici precarie, studenti che vedranno un aumento delle tasse già dal prossimo anno accademico, lavoratori e lavoratrici esternalizzate degli appalti, perché tantissime delle persone che lavorano all'interno delle nostre università in realtà non sono assunte dalle università, ma da ditte esterne, che in questo modo mediano il rapporto di lavoro col personale che si occupa di biblioteche, mense, pulizia, servizi di portierato, hanno visto ridursi le loro ore di lavoro. Per loro si tratta di un precariato che in alcuni casi è addirittura settimanale, e quindi queste sicuramente sono le categorie più colpite.
Certamente. Senti, ci vuoi raccontare anche ieri, insomma, com'è andata da voi la giornata di sciopero, quale pratiche avete adottato? Poi, fra l'altro, insomma, Pisa è una città con 3 atenei, un numero altissimo di studenti fuori sede, e quindi ci immaginiamo anche di precari e precari.
Sì, assolutamente. Una particolarità dell'assemblea precaria di Pisa è che da subito ha riunito persone che lavorano nelle 3 diverse università della città, che hanno poi situazioni specifiche diverse, ma insomma stiamo portando avanti una lotta comune fin dall'inizio. L'elemento più positivo della piazza di ieri è stato che veramente si è riuscita ad avere una partecipazione corale da parte di tutte queste categorie che menzionavo prima. Noi è già da novembre, come in altre città, che portiamo avanti manifestazioni, scioperi e presidi, all'inizio con una grande percentuale di partecipazione, soprattutto da parte della componente studentesca, che anche storicamente sappiamo che è la prima a mobilitarsi. Mentre rispetto proprio alle componenti, ad altre componenti che sono direttamente coinvolte da questa riforma dei tagli, quindi innanzitutto noi stessi, ricercatori e ricercatrici precarie, il personale esternalizzato, eccetera, siamo anche categorie che con moltissima difficoltà riescono a mobilitarsi, banalmente perché anche tra di noi non ci conosciamo. È stato bello adesso, dopo mesi di lavoro, vedere che invece in piazza eravamo tanti e tante, riconoscibili, perché proprio per superare quel problema dell'invisibilizzazione a cui facevate riferimento voi, che è connaturata al nostro lavoro per via del fatto che tanti di noi ad esempio non fanno lezione, abbiamo orari di lavoro flessibili, con una flessibilità che magari ci porta a lavorare anche la notte, però che toglie visibilità al nostro sciopero. Quindi per uscire da questa invisibilizzazione abbiamo indossato dei gilet catarifrangenti e abbiamo deciso di impostare il nostro corteo come una passeggiata rumorosa che ha attraversato tantissime sedi di tutte e 3 le università pisane, per fare rumore, per renderci visibili e per ricordare sia alla ministra ma anche alle governance dei nostri europei che insomma siamo consapevoli di quello che sta succedendo e non ci lasciamo ingannare da queste chiacchiere veramente mistificatorie e in malafede che stanno venendo portate avanti.
Senti, c'è stata solidarietà anche da parte del corpo studentesco a queste mobilitazioni?
Sì, assolutamente, non solo solidarietà, ma appunto come dicevo, noi qui a Pisa ma anche in altre città è proprio dall'inizio che stiamo portando avanti questo percorso con un movimento studentesco che è nato proprio contro i tagli all'università e la riforma del preruolo, quindi non solo solidarietà ma stiamo proprio organizzando tutto insieme. Per quanto riguarda la realtà di Pisa, appunto, è stato semmai più difficile coinvolgere altre componenti, perché invece gli studenti e le studenti ci sono dall'inizio. Purtroppo, a differenza di quello che veniva detto da Roma, devo dire che rispetto alla partecipazione del personale docente strutturato non siamo messi così bene. C'erano finalmente delle docenti in piazza ieri, ma erano veramente una minoranza, e ci dispiace, ecco, che non ci sia anche questa consapevolezza di come i tagli e la riforma poi abbiano un impatto su tutti. Forse un elemento che vorrei aggiungere, visto che prima magari non se ne è parlato tanto, è che non si tratta solamente di una questione vertenziale, cioè non stiamo difendendo solo i nostri posti di lavoro, ma questo cambiamento nei finanziamenti ha un impatto diretto anche su quello che è il contenuto della ricerca. Nel momento in cui vengono tagliati i fondi pubblici all'università, fondi pubblici alla ricerca, vuol dire che quella ricerca che si riuscirà a continuare a fare sarà solo quella e sempre di più quella finanziata da enti privati e che quindi ha come obiettivo il profitto privato e non il bene pubblico. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento che vorrei dare è il fatto che poi, come ricercatori e ricercatrici, la maggior parte del nostro tempo, più che a fare ricerca scientifica, lo passiamo a fare ricerca di fondi. Io personalmente, e da adesso siamo a metà maggio, è da febbraio che non faccio altro che scrivere bandi per ottenere fondi in maniera tale che la mia posizione abbia una speranza di essere rinnovata, perché è un contratto che scade tra pochi mesi. E questo è valido per moltissime persone che applicano per bandi privati o europei, di fondi che hanno delle percentuali di riuscita veramente bassissime. Quindi pensate a quante ore di quanto personale di ricerca, che già è poco, vengono sprecate a scrivere progetti che non verranno mai finanziati, anziché fare ricerca davvero.
Sì, molto chiaro. Senti, noi ti ringraziamo, se vuoi aggiungere ancora qualcosa anche sulle vostre iniziative future di protesta, e poi altrimenti insomma ci risentiremo sicuramente.
Sì, l'orizzonte adesso sarà sicuramente quello dell'autunno, quando verrà approvata la nuova finanziaria. Quello che sta emergendo sempre più chiaramente e che è emerso molto anche nella piazza di ieri è la necessità di convergere con gli altri lavoratori e lavoratrici della conoscenza. Lo citavano anche a Roma, no? Che hanno partecipato alle nostre piazze i lavoratori e lavoratrici della cultura, ad esempio della campagna Mi Riconosci. Qui a Pisa ci sono stati anche gli educatori ed educatrici dell'assistenza specialistica nelle scuole, che stanno subendo dei tagli allucinanti, e ovviamente i precari e le precarie della scuola. Quindi io immagino e immaginiamo, posso dire, che l'orizzonte delle nostre mobilitazioni sarà un orizzonte più largo, collettivo, di convergenza con il resto delle persone che lavorano nel mondo della cultura e della scuola, insieme a quello dell'università, che sta subendo dei tagli veramente allucinanti.
E speriamo tutte e tutti insieme, anche con chi non ha contratti precari ma a tempo indeterminato, parlo insomma da insegnante a tempo indeterminato. Grazie, insomma ci risentiamo. Ciao.
Grazie a voi.
Con metriche epiche voglio sovvertire etiche mediche, che la mia Italia non segue scienze ma prediche. I morti sul lavoro ma zero manette, passano le mazzette, poi nessuno è colpevole. Cerchi i diritti, sei messa alle strette, piangono gli embrioni e non le vedove. Obiettore di coscienza, faccio un lavaggio, non importa chi pensa, dei diritti un oltraggio. L'embrione non cresce nella pancia di un maschio, avete coraggio a costringermi ad un parto. Medicina medievale tiene donne in ostaggio, ti lasci morire male quando viene un infarto. Allora signorini, pippa non conviene affatto. Non nego, mi dispiace, sua mamma non l'abbia fatto. Allego al cazziatone una notifica di scatto. Lancio la televisione a fanculo giù dal terrazzo. Evita, sediamo a esserci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite. Sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se fosse maschio, cosa mi dite? Evita, sediamo a ammazzarci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite. Sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema a marcio, cosa mi dite? Con metriche gelide voglio sovvertire etiche mediche. In questa guerra non siamo disposti a perdere. Non ti riguarda, allora no, non ti intromettere. O ti veniamo a prendere, apri tutte le tue pecore. Ti do una lezione, gli embrioni non son persone. Forse è così più chiaro il messaggio in sovraimpressione, usando lo stesso linguaggio della religione. Lo diceva Tommaso d'Aquino, l'animazione è ritardata. Proprio come te, coglione, non cerchi l'informazione e dici la tua opinione. Se ti mettessi nei nostri panni un paio d'ore, capiresti quanto è duro affrontare la situazione. Sento parlare questi dalle menti chiuse, voglio esplorare contesti adesso sconosciuti. E più ne parlano meno sanno, effetto danni in Kruger. Non ne sai, non ne parla, fai solo danni, stupid. Evita, sediamo a esserci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite. Sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se fosse maschio, cosa mi dite? Evita, sediamo a esserci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite. Sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema a marcio, cosa mi dite?
Ellie Cottino, obiettore di coscienza, dove sentiremo questa musica? Il 24 sabato all'ex SNIA, alla festa della radio, siete tutte e tutti invitati. E continuiamo, chiudiamo semmai con i nostri ospiti, assemblea precaria dell'università, riprendendo il discorso che si faceva da Pisa, ovvero i finanziamenti delle scuole dell'università saranno mirati. Dove andranno?
Sì, diciamo che quello è un discorso che l'assemblea precaria ha deciso immediatamente di inserire all'interno delle proprie istanze, all'interno delle proprie riflessioni, dal momento in cui la narrativa che si vuole provare un po' a sradicare in termini di precarizzazione di tagli all'istruzione è che i soldi non ci siano. La cosa di cui ci si rende conto invece nello stato delle cose è che i soldi ci sono, ma semplicemente si tratta di una differente allocazione delle risorse economiche, la quale è in primis sicuramente una direzione politica per la scelta appunto dove destinarle, dall'altra però è un'emergenza sociale se si vede invece dove queste risorse vengono tagliate. Storicamente, questo appunto non è una novità di questo disegno di legge, i tagli avvengono all'interno della sanità e del mondo dell'istruzione e della ricerca. Dunque, dal nostro punto di vista, fare rivendicazioni di questo tipo non è solo importante, ma è addirittura fondamentale. Ci rendiamo conto che nel parlare di questi temi allarghiamo un po' lo sguardo di questa protesta, come in realtà appunto proponevano anche le riflessioni da Pisa. Non si tratta di istanze squisitamente personali e individuali di una parte residuale di un piccolo settore che propone dei bisogni. Si tratta invece di un problema molto più sistemico che dal nostro punto di vista ha bisogno di abbracciare anche un discorso che fa riferimento all'aspetto dell'armamento bellico. Si dice anche appunto un po' prima fuori onda la questione poi dell'industria bellica, mettiamo così, in senso lato, è un problema che poi se esce dalla porta rientra dalla finestra, perché appunto con tutti quelli che sono i meccanismi di aziendalizzazione dell'università ci si rende conto di come appunto l'università entra nel mercato, ma soprattutto il mercato entra nelle università. Esistono enti di ricerca privati che hanno tutto il loro interesse nell'investire nella ricerca. Chi però spesso propone attività di questo tipo sono anche e soprattutto istituti la cui ricerca poi è quella dell'industria bellica stessa. Di conseguenza chi come me, come noi, si trova di fronte a una condizione di da una parte di totale precarietà, spesso e volentieri, ovviamente con le dovute differenze tra dipartimento e dipartimento, si trova anche a doversi scontrare con proposte di questo tipo. Quella che è la nostra, un bisogno, una rivendicazione dell'assemblea precaria è in qualche modo di azzerare quelli che sono i rapporti dell'università e degli atenei con questo tipo di istituto, di istituti, per una questione appunto in primis politica e poi sicuramente etica. Tra l'altro spendo due parole in realtà su questo aspetto, perché che in maniera abbastanza intuitiva si potrebbe pensare che nel parlare di questo tipo di realtà si faccia riferimento a quelle che vengono definite le materie STEM, quindi le materie scientifiche e tecniche, e qui forse per deformazione professionale mi viene invece da dire di come in realtà quello è un tipo di comparto che necessita anche di un'analisi banalmente geopolitica. Di conseguenza questi meccanismi rientrano anche all'interno dei dipartimenti delle scienze umane in maniera un po' più tacita, forse un po' troppo silenziosa.
No, sono assolutamente d'accordo rispetto a questa cosa che dici, anche perché quella che lo sviluppo tecnologico ha investito ampiamente quelli che sono i dipartimenti delle scienze umane, e sappiamo perfettamente che ogni tecnologia potenzialmente è una tecnologia dual use, no? A doppio uso, e quindi questo è un problema reale. È un discorso molto interessante quello che fai, credo che sia un discorso che si può sviluppare anche su due livelli, cioè da una parte c'è da parte di uno Stato, tesi di un governo, una ricerca di consenso rispetto all'investimento in guerra sostanzialmente, e questo sottrae risorse all'università. Dall'altra parte l'università, per compensare questo ammanco di risorse, si rivolge verso il finanziamento privato, che condiziona le sue linee di ricerca a tutti quanti i livelli. A me colpiva, e qui chiudo, la figura del borsista di ricerca, che è un'ennesima figura precaria che viene pagata da società private che hanno sgravi fiscali, ma fa ricerca nelle strutture universitarie per interessi che non collidono per niente con quelle che sono le linee di ricerca universitarie. E sono situazioni che andrebbero veramente monitorate ed evidenziate, io credo.
Va bene, ci sembra che i discorsi sono aperti, sono tanti, forse dovremo continuare a parlare sicuramente di università, forse ci salutiamo con le prospettive future?
Sì, allora in realtà, come si accennava da Pisa, l'orizzonte per adesso chiaramente, a parte continuare a mobilitarci negli Atenei, che è quello che stiamo già facendo, soprattutto perché appunto ad esempio noi in Sapienza ieri abbiamo fatto delle richieste specifiche alla governance elettrice Polimeni, e quindi diciamo adesso batteremo il ferro, diciamo, su queste richieste che, come diciamo prima, appunto non ci ha voluto ricevere. E oggi tra l'altro c'era anche un senato accademico in cui stiamo cercando di fare arrivare per l'ennesima volta le nostre rivendicazioni. Comunque diciamo sul piano di Ateneo, almeno interno, diciamo questa è un po' la linea: battere il ferro soprattutto sulla governance, che diciamo, come si diceva prima, la ministra ha questo atteggiamento infantilizzante, e stessa cosa che in realtà stesso discorso che porta avanti la rettrice Polimeni, diciamo, che invece a differenza di qualche rettore rettrice in Italia invece è assolutamente allineata con diciamo sia con il governo che con la ministra Bernini. Anche lei diciamo si è espressa, diciamo, con termini, io direi quasi violenti, rispetto a sto parlando di Polimeni, rispetto appunto alle nostre rivendicazioni. Le ha chiamate chiacchiere da bar, e ha ribadito la necessità, presentando dei numeri inventati sostanzialmente sull'Ateneo, di alfabetizzare la sua comunità, dandoci sostanzialmente, insomma, degli ignoranti e persone appunto di cui lei dovrebbe avere cura, perché insomma, è gente, insomma, che lavora nel suo Ateneo. Quindi diciamo questo è il primo punto sicuramente su cui lavoreremo. Poi appunto, come si diceva da Pisa, l'orizzonte è quello dell'autunno, anche per noi chiaramente, un po' per tutto il territorio nazionale, per tutte le assemblee precarie. Diciamo prima appunto, anche la nostra piazza è stata una piazza di convergenza con tutte le varie lotte, dalla scuola allo spettacolo alla cultura, e l'idea appunto è di continuare a tessere queste relazioni e di arrivare all'autunno, diciamo, però con un altro sciopero, non si sa, comunque insomma con un'altra grande mobilitazione che tenga insieme, diciamo, tutte queste rivendicazioni, che tenga insieme appunto soprattutto il mondo della formazione insieme alla scuola, che appunto ricordavamo prima è anche in mobilitazione. È sicuramente in costruzione una festa precaria, magari vi faremo sapere i dettagli quando li abbiamo.
E allora vi ringraziamo per essere venuti qui in studio a raccontare quello che sta succedendo dentro l'università. Vi auguriamo buona lotta, e noi seguiremo queste lotte qui insieme a voi, e quindi è soltanto un arrivederci questo.